Beh, eccomi, sono Gigi Cattani e iniziamo questo incontro relativo al capitolo 22 del libro della Genesi, così come è stato letto e interpretato nel corso di oltre 2000 anni della tradizione ebraica. Vedrei che come tempi coincidiamo, diciamo così, fino all'incirca alle 4:30, se dico bene, è la relazione all'incirca, dopodiché un breve spazio per le domande e per le riflessioni e poi qualche piccola battuta via finale per stemperare un po' la tensione, per dire come è nato in maniera molto strana questo libro, davvero molto ma molto strana. Allora, organizziamo questo incontro proprio a mo' di lezione divina, quindi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sant'Abramo, prega per noi. Anzitutto ascoltiamo il testo e ci mettiamo quindi in ascolto di un brano della scrittura, forse il più commentato nel corso dei millenni della tradizione ebraica e cristiana, davvero un brano affascinante, ma anche davvero misterioso, che ci interpella nell'intimo e ci pone tantissime domande. Lo ascoltiamo così, come fosse la prima volta che lo leggiamo insieme. Lo leggo in traduzione italiana, secondo la mia traduzione, anche funzionale ai commenti rabbinici ebraici. Avvenne che dopo queste parole Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Disse: prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unigenito, quello che ami, Isacco, e va per te nella terra di Moria. La offrono in olocausto su uno dei monti che io ti dirò. Abramo si alzò di buon mattino. Sellò il suo asino, prese con sé i suoi due ragazzi e suo figlio Isacco, spaccò la legna dell'olocausto, si alzò e andò verso il luogo che gli aveva detto Dio. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide il luogo da lontano. Disse Abramo ai suoi ragazzi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là, adoreremo e ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la pose su Isacco, suo figlio. Prese poi in mano il fuoco e il coltello e andarono tutti e due insieme. Disse poi Isacco ad Abramo, suo padre, e disse: Padre mio, rispose, eccomi, figlio mio. Disse: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Disse Abramo: Dio provvederà per sé l'agnello per l'olocausto, figlio mio. E andarono tutti e due insieme. Arrivarono al luogo che Dio gli aveva detto. Lì Abramo edificò l'altare, collocò la legna, legò Isacco suo figlio e lo pose sull'altare al di sopra della legna. Poi Abramo stese la sua mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo, rispose, eccomi. Disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non fargli nulla, perché ora io so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco un ariete dopo impigliato in un cespuglio con le corna. Abramo andò e prese l'ariete e lo offrì in olocausto al posto di suo figlio. Abramo chiamò l'uomo il nome di quel luogo, il Signore vedrà, così che oggi si dice sul monte il Signore è visto. Poi l'angelo del Signore chiamò Abramo una seconda volta dal cielo e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, che poiché tu hai fatto questa cosa e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti benedirò con ogni benedizione e moltiplicherò grandemente la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà della porta dei suoi nemici. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, in compenso del fatto che tu hai obbedito alla mia voce. Poi Abramo ritornò dai suoi ragazzi, si alzarono e andarono insieme a Bersabea. Abramo abitò a Bersabea. Ecco, io direi che dobbiamo anzitutto ascoltare questo testo come un testo che ci interpella nell'intimo, nel profondo, così come ha interpellato la tradizione ebraica e cristiana nel corso di millenni. Mi piace anche leggere allora i primi due versetti nella lingua ebraica. che ho davanti in maniera un po' strana, ma un sentimento in piccolo, ma insomma, perché ci richiamano al senso del mistero di un Dio che improvvisamente chiede ad Abramo di rendergli quello che gli ha donato, infrangendo tutte le promesse fatte al suo amato, come lo chiama il profeta Esaia. Per quanti anni stiamo leggendo la Genesi? Abramo aveva atteso il figlio della promessa, nel quale erano riposte le promesse destinate poi a compiersi, secondo la tradizione cristiana, nel figlio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e cioè il Cristo Signore. E ora improvvisamente Dio sembra mutarsi in un demone e gli chiede di sacrificare il suo figlio, con ciò infrangendo quello che poi dirà in seguito, perché il Signore ovviamente non vuole sacrifici umani. Eppure in questo momento egli, apparendo come un diavolo perfino davanti al suo amico, gli ordina di interrompere completamente ogni relazione con il futuro, di sacrificargli il figlio della promessa. E mette Abramo in una condizione di estrema angoscia e di suprema prova, o meglio ancora, noi sappiamo che è una prova, ma per Abramo forse le cose non stanno così. Ci sorprende il testo così come è formulato, così come sorprese un grande critico letterario, Auerbach, perché effettivamente l'ordine arriva all'improvviso. Abramo tace, non protesta, giunge in modo assai consenziente, diremmo, al comando di Dio, senza però che il testo ci dica nulla dei suoi pensieri, si appresta a compiere il sacrificio e poi tutto si rovescia improvvisamente in una happy end, tutt'altro che scontata però, e che non va quindi presa alla leggera, per cui quell'evento che sembra addirittura rendere Dio un diavolo diventa fonte di salvezza per, non soltanto per Abramo, ma per tutti i popoli della terra, perché si dice che in tal modo saranno benedette tutte le famiglie della terra, cioè riceveranno la vita divina tutti quanti gli uomini del mondo. Cosa vuol dire questo testo? Cosa significa? Che senso ha questa prova paradossale, sconcertante, sulla quale tanto ha integrato Søren Kierkegaard nelle sue pagine indimenticabili, che tante volte ho provato a leggere sperando di capirli in maniera adeguata, perché non ho cultura filosofica adeguata purtroppo, e che mi pare però corrispondono per molti aspetti agli elementi più significativi della tradizione ebraica, quando Kierkegaard definisce Abramo il cavaliere della fede e lo elegge al suo campione, lui che nel buio, nella notte della fede, nel momento in cui Dio sembra diventare il suo nemico, si incammina solo per adempiere puntualmente il disegno di Dio, sorretto da una fede apparentemente sconfessata dallo stesso comando di Dio, una fede che lo guida, lo sorregge fino all'atto supremo in cui sta per immolare il suo figlio, sapendo che però non potrà essere così, perché Dio ha promesso e il suo Dio, il Dio di Abramo, non può venire meno la sua parola. Che significa questo per noi? Vai chi a fara deva rimaere, vai lo chi mi saet Avram, vai omere e l'arve, Avram, vai omere inneni, vai omere cachna. Su questo nato andremo, prenditi premo, ti prego, et bincha, il tuo figlio, il tuo unigenito. Ecco, letto in ebraico forse il testo appare ancora più misterioso, perché ammette in qualche modo anche traduzioni diverse e su cui si soffermano nel corso dei secoli e dei millenni più volte i commentatori. Il volume di cui ho curato l'edizione, lo dico subito, lo darò una volta sola, si intende, grazie anche all'aiuto di mia moglie, perché alla fine non ne potevo più, l'abbiamo corretto, ricorretto, fin nelle singole virgole, mille volte, e direi che il testo non presenta imperfezioni gravi, e così l'ha accolto bene anche Ravasi e altri, per fortuna, perché l'aspetto formale in questi casi è necessario, resta il fatto che questo volume ha voluto essere da parte mia il desiderio di addentrarmi in oltre due millenni di tradizione ebraica. Ho provato, con scelte inevitabilmente anche di carattere personale, a proporvi una antologia di testi che precedono la venuta del Signore, ad esempio nel testo dei Giubilei, e che giungono attraverso Schneerson, di cui leggeremo spero un testo molto significativo, fino a secolo appena concluso, quindi possiamo dire oltre 2000 anni di tradizione ebraica. Naturalmente non è usariente il testo, ho però provato a fare così, per così dire, una scelta, addentrandomi in un mondo che cresceva in modo progressivo durante il lavoro stesso, perché mi sono reso conto, cosa di cui ignoravo in gran parte l'esistenza, che tutti, guarda un po', hanno continuato a studiare questo testo e che fino all'ultimo istante, fino all'ultimo secondo, purtroppo continuavano a uscire saggi articoli sul libro stesso, fin dall'ultimo istante. Poi grande Google, maestro di vita ormai, mi mandava testi appena usciti, addirittura nell'imminenza, per così dire, della pubblicazione del lavoro stesso, e in qualche modo credo, spero, di aver racchiuso in esso quello che per me era il meglio del meglio della interpretazione tradizionale, del medioevo, in qualche modo anche della tradizione cassidica, seppure con qualche scelta necessariamente molto, diciamo così, limitata, e anche uno sguardo rapidissimo sul mondo contemporaneo. Quindi ora cominciamo a leggere qualche testo e diamo la parola ai testi, naturalmente. Però ricordando alcune cosettine essenziali su questa pagina della scrittura, ha nella tradizione ebraica un'importanza assolutamente incomparabile, e addirittura diventata parte integrante del rito della preghiera secondo il rito sefardita, di cui ho curato l'edizione italiana, quello di origine spagnola, cioè viene detto ogni mattina, almeno nel rito sefardita, è parte integrante del rito del Capodanno, di Rosh Hashanah. Tutti l'hanno commentato e considerato talmente rilevante che è fatto oggetto di interpretazioni anche molto diverse. Ad esempio, la lettura sionista del testo è necessariamente, per certi aspetti, assai diversa da quella tradizionale, ma non del tutto. In ogni caso, è talmente significativo questa pagina che chiunque voglia riconoscere l'ebraismo deve conoscere Genesi 22. E d'altra parte, Genesi 22 illustra aspetti decisivi della tradizione ebraica nel corso dei secoli. Per ragione di tempo, che è necessariamente molto ridotto, come ovvio, mi limito a citare un testo di Elie Wiesel, il più grande testimone della Shoah. Dice Elie Wiesel, quello cito in un testo che non è presente nell'antologia che avete sotto gli occhi, a pagina 36 del volume: mi sembra inutile sottolineare quanto la storia della Kedah mi affascini. Ogni ebreo, prima o poi, vi si trova appassionatamente e personalmente coinvolto. Ogni volta che studio la Kedah scopro nuove domande. Ecco, questo è tipicamente ebraico. E dobbiamo porci così davanti al testo, senza una, come posso dire, giungere subito alle conclusioni, a un approccio immediato al Cristo, che pure ovviamente è essenziale. Il racconto della Kedah è parte integrante della liturgia pasquale, ed è ovvio che non lo leggiamo in chiave cristologica, e molto spesso anche gli ebrei in realtà non hanno letto in una luce non dissimile. Ma anzitutto occorre farci, per così dire, inquietare dal testo, perché è ovvio che in Abramo, il nostro Ab, padre, siamo raffigurati tutti quanti noi. E il testo allora parla la nostra vita, ci mette in discussione, ci consente di intraprendere un cammino che, per dire con Kierkegaard, ci permette di seguire le orme di Abramo nel cammino della fede, che molto spesso, anche per noi, anche per ciascuno di noi, può essere oscuro, contraddittorio, ma proprio per questo, dice il testo, soffre soprattutto in quell'ora massimamente fecondo. Continua così Elie Wiesel: scopro nuove domande, vecchie soluzioni, illuminazioni infinite ed eterne sorprese. Ecco una storia, continua Wiesel, in cui era chiuso il destino degli ebrei nella sua totalità, così come la fiamma era chiusa in ogni singola scintilla che era manifesta. Vediamo se i testi che adesso leggiamo, sono a pagina 70 dell'opera, possono in qualche modo corrispondere a quello che ci dice Wiesel, se cioè anche noi possiamo in qualche modo identificarci col nostro grande padre nella fede e seguirlo nella prova suprema, quella che riassume e compendia tutte le sue prove precedenti, quella che in qualche modo illustra il destino, la vocazione di ogni credente. A pagina 70 del libro io ho provato ad individuare gli aspetti teologici fondamentali della tradizione ebraica. I commenti sono innumerevoli, evidentemente, ne ho scelti e tradotti dall'ebraico soltanto alcuni. Quasi tutti i testi sono tradotti dall'ebraico e quasi tutti sono, diciamo così, pubblicati per la prima volta in lingua italiana. Alcuni tradotti invece dall'inglese, perché quelli, ad esempio, è l'ultimo che leggeremo. Allora, i tre aspetti fondamentali che caratterizzano l'approccio ebraico al testo si possono riassumere, secondo me, nei termini seguenti. 1. La esegesi ebraica mostra, si qualifica come la celebrazione della obbedienza di Abramo, obbedienza che è espressione suprema, paradigmatica della fede e dell'amore per il Signore. 2. L'affermazione tipica del mondo ebraico della veridicità, della verità del sacrificio di Isacco, non subito, ma accolto dal patriarca come offerta volontaria della sua vita al Signore. Terzo aspetto fondamentale, il carattere salvifico dell'Akedah. Akedah vuol dire letteralmente legamento o legatura, è l'atto con cui Abramo lega il figlio Isacco, di fatto il suo sacrificio. Questa, la tale Akedah è fonte di benedizione per Israele in tutto il corso della sua storia, nelle sue fasi salienti, nella sua esistenza quotidiana, fino all'avvento definitivo della redenzione messianica. Il primo punto ovviamente è fondamentale ed è comune anche alla interpretazione neotestamentale dell'evento della Akedah. Sono ancora pagina 70 e 71. Lo leggiamo nella lettera agli ebrei che per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di fare risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Il primo dato dell'interpretazione ebraica è singolarmente corrispondente alla interpretazione già data nell'Antico Testamento all'evento della Akedah e poi sviluppata nel capitolo 11 della lettera agli ebrei. È un dato fondamentale. Come Abramo obbedisce? Cosa ha nel cuore? Il testo francamente non c'è assolutamente niente, quindi occorre scavare. Scavare, lo dico, scusatemi, a modo di semplice ancora premessa, è il tipico approccio ebraico alle scritture. Il testo raccoglie anzitutto un'antologia del Midrash. Ho letto, credo, spero, sia pure in modo rapido, tutta la tradizione rabbinica su Genesi 22, e cioè quella che è fiorita sostanzialmente nel primo millennio dell'era cristiana. Per Midrash si intende, in termini etimologici, una ricerca del senso delle scritture, che significa andare oltre il senso immediato, scavare, approfondire ogni parola, ogni segno, ogni lettera, perché tutto indica insegnamento, tutto è Torah, tutto è rivelazione. L'approccio ebraico alle scritture anzitutto è quello del Midrash, di cui già troviamo testimonianza ad esempio nelle scritture stesse, certamente nel libro della Sapienza, ma in ogni caso non abbiamo tempo per analizzare questo. Naturalmente il Midrash è l'approccio tradizionale e gran parte del libro è dedicato al primo millennio dell'era cristiana, ai testi secondo me più significativi nati allora. Poi troverete delle pagine tratte dalla grande tradizione medievale, alcuni autori, non tutti, quelli secondo me più significativi, però anche arricchite in nota da commenti di altri autori medievali, perché quella fu una stagione rigogliosa, in qualche modo anche oggetto dei miei studi in termini personali, Rashi, Kimchi, altri grandi autori ancora, che hanno completato, per così dire, la tradizione midrashica. Poi un cenno al cassidismo, qua, nell'ambito del lavoro di mia moglie, e in qualche modo che ci introduce all'età contemporanea. Midrash, Medioevo, età successiva, tutti e comunque hanno individuato in Abramo, nel cuore di Abramo, una fede nella parola del Signore. E questo è importantissimo, non solo perché conferma il dato neotestamentario, ma anche perché ci dice che l'evento della Akedah è un evento di salvezza, perché Abramo si dispone a viverlo e ad attuarlo non nell'amarezza del cuore, non nel rifiuto di Dio. Non sta dicendo, come tanti anni fa mi insegnava Don Umberto, nell'intimo del suo cuore: ecco, tutto è finito, no? Vuoi tuo figlio, Signore? Te lo ridò. Un po' come capita quando due fidanzati si lasciano, o anche due sposi, purtroppo. Ma insomma, e uno dice all'altro: ecco il tonnello, ecco i tuoi regali, prenditelo e vattene, quella è la porta. Tra me e te tutto è finito. Così, con amarezza, oppure con disincanto, un accidente. La scrittura ci insegna, secondo il Midrash, che Abramo ha nel suo cuore la certezza che in un modo o nell'altro Dio sarà fedele alla sua parola. Non solo, ma grandi autori affermano che Dio compie che Abramo compie quell'atto supremo nella fede che genera amore, o se volete nell'amore dettato dalla fede, un amore assoluto per il Signore, un amore travolgente, un amore che gli consente perfino di andare oltre l'amore folle che gli prova per suo figlio, perché offrendo suo figlio in realtà egli offre mille volte se stesso. Quello che gli è chiesto è ben di più che l'offerta della sua vita. Possiamo leggere almeno sotto questo profilo un testo che troviamo a pagina 170 del libro e che mi pare molto significativo, a pagina 170. Allora, Abramo dice ai ragazzi che sono con lui: andremo fin là, adoreremo e ritorneremo da voi. Cosa vuol dire? È un modo di dire? È un eufemismo? No, andremo filà. In ebraico qui ricorre il termine ko, che è un avverbio, ma questo termine ricorre anche in un'altra pagina decisiva delle scritture. Ascoltiamo il testo midrashico, tardo tra l'altro, comunque un commento rabbinico al testo. Noi, dice Abramo agli altri servitori, andremo a vedere cosa ne sarà infine del termine ko. Come è detto in Genesi 15, guarda in cielo e conta le stelle, così ko sarà la tua discendenza. Ciò insegna che il santo, benedetto egli sia, mostrò ad Abramo quale sarebbe stato il destino di Isacco e del suo nome ko. Allora, l'approccio per noi è sconcertante, ma non più di tanto, perché da Don Giuseppe, da Dossetti, noi abbiamo imparato, ci ha veicolato l'antico insegnamento dei padri, secondo il quale tutta la scrittura è ispirata e di conseguenza la scrittura va letta con la scrittura. È quello che facciamo ogni giorno, semplicemente utilizzando nella lezione divina le concordanze, no? Strumento principe dell'esegesi. Ora, il termine ko, come avverbio, ricorre significativamente anche, può significare anche così in ebraico, ha un duplice significato, e ricorre anche nella promessa fondamentale nella quale Dio, rivolto ad Abramo, gli dice: guarda e conta le stelle, così sarà la tua discendenza. Il medesimo avverbio ricorre nel momento in cui Abramo si appresta da solo a lasciare chi l'ha accompagnato e ad avviarsi verso il monte del sacrificio. Cosa vuol dire? Vuol dire, secondo il Midrash, che quello che avviene in realtà manifesta la pienezza della fede di Abramo. Quello che in apparenza è un cammino nel buio, un cammino verso la notte, un cammino che potrebbe esprimere disincanto, perfino avversione nei confronti di Dio, indica un vero e proprio itinerario conoscitivo. La fede porta alla conoscenza, viene dalla conoscenza di Dio, e nel suo intimo il credente sa che Dio non può smentire se stesso, e quindi lui va per verificare come si adempierà la promessa divina. Tu mi hai detto, Signore, ko, così sarà la tua discendenza, e io andrò fin là, ko, per vedere come tu adempirai la tua parola. La notte della fede si trasforma allora in un vero e proprio itinerario di fede, nel quale Abramo, in Spirito Santo, come dice appena dopo il testo, in quell'ora splendette in Abramo lo Spirito Santo, stupendo, ed egli profetizzò che entrambi sarebbero ritornati in pace, come detto: adoreremo e ritorneremo da voi. Come a dire che in Abramo, e cioè in ciascuno di noi, perché Abramo è il padre di ciascuno di noi, nel momento supremo della prova c'è assicurata l'assistenza dello Spirito, e lo Spirito, rifulgendo nel nostro cuore, ci dice, al di là di ogni evidenza, al di là della nostra razionalità, che è totalmente smentita da quello che Dio chiede, perché si rimangia la sua parola, ci dice lo Spirito Santo che non è così, che in realtà quella via che noi percorriamo è una via di salvezza, e che noi andiamo a verificare come Dio adempirà la sua parola, perché una cosa è assolutamente certa: Dio adempirà in un modo o in un altro la sua parola, e attraverso Isacco, che mi chiede di sgozzarlo addirittura, proprio in lui mi verrà data una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Addirittura, secondo questo testo, Isacco riceve il nome di Ko, un po' strano, a riferire a una persona un nome che è un avverbio, d'accordo, no? Ma naturalmente occorre entrare nello stile rabbinico, non va preso la lettera. Il Midrash esige fantasia. Non so come funziona in Romagna, a Modena ce n'è sempre stata pochissima. Emiliano è un uomo che lavora, non tanto agito, diciamo così, guidato da particolare fantasia. Questo fin dai tempi del PC, eravamo famosi per rizzare, erano non tanto io, ma insomma i tendoni del festival, quanto più che non per elaborare in senso teoretico qualcosa di nuovo. La filosofia a Modena non esiste. Invece nel mondo rabbinico, se non c'è la filosofia, purtroppo, c'è al contrario l'ironia. E il senso, il senso anche di un linguaggio teologico che si esprime, secondo una bellissima definizione proprio di Don Umberto Neri, no? una teologia in forma di leggenda. Questo è il Midrash. Una teologia in forma di leggenda. La leggenda, il racconto, è strumento adeguato per veicolare un messaggio teologico profondissimo. Isacco ha addirittura il nome proprio di Ko, Il suo nome, che indica il sorriso, esprime nel suo nome, cioè nella sua persona, perché il nome è la persona, il carattere indelebile della promessa di Dio. E questa, secondo me, è verissima teologia. Attenzione, non soltanto applicata ad Abramo, ma con risvolti assolutamente esistenziali, perché tutto il testo di cui ho curato l'edizione e vuole, vorrebbe, spero, parlare al cuore. Abramo è il nostro padre, e nella prova che Abramo subisce è racchiuso, io credo, in realtà il segreto della nostra vita, di quei momenti della vita nei quali apparentemente Dio ci abbandona e ci chiede l'impossibile, e in quel momento ci dice il testo che tutto deve essere, può e deve essere rovesciato nell'ottica della fede e nell'ottica dell'amore anche. Un testo sull'amore, qua il tempo scorre in maniera inesorabile ed è sicuro che dovrò tagliare altri testi, ma pazienza. Allora, pagina 256, siamo adesso in pieno Medioevo, a pagina 256. Il commentatore è un Bachia Ben Asher, siamo addirittura nel secolo XIII, ed è un autore anche cabalista per certi aspetti, ma la cabala la escludiamo, è robaccia di mia moglie, proprio io non l'ho mai molto apprezzata, e la mettiamo da parte. Bachia interpreta il testo in maniera fantastica, sotto la luce dell'amore. Cosa c'era nel cuore di Abramo? Pagina 256. Tuttavia, fu con questo fatto della Chedà che Abramo mostrò la potenza del suo amore per il nome del Benedetto, come cioè tale amore fosse forte, vigoroso, al punto che non lo si può comparare con quello dei tre aspetti prima menzionati, cioè l'amore nella sua triplice forma, né alla forma di quello che manifesta di chi consegna a se stesso la morte per chi lo ama o per il suo Signore. Infatti, se Abramo avesse avuto 100 corpi, sarebbe stato appropriato che li consegnassi tutti alla morte per Isacco, ma quest'opera non era come le altre, né questa prova era come le altre prove. La natura umana non poteva sopportarla, né la facoltà di immaginazione poteva concepirla. Che vi fosse cioè un uomo sterile e vecchio di 100 anni, che possedeva ricchezze, beni ed onore, che bramava un figlio come apice del suo desiderio, che ebbe un figlio dopo aver sperimentato la rassegnazione, e dunque appropriato prendere in considerazione la potenza del suo forte amore per quel figlio. Quell'amore si moltiplicava sempre più al termine del primo anno rispetto a quando Isacco aveva 8 giorni, e si moltiplicava a 15 anni rispetto a quando ne aveva 1 anno, perché egli era già cresciuto e sapeva distinguere il bene dal male, e l'amore si moltiplicava ancora quando egli era vicino ai 40 anni, quello è il tempo in cui l'intelletto umano giunge al pieno sviluppo. Ora Isacco aveva 37 anni al tempo della Chedà. Pertanto, secondo i rabbini, era un adulto, calcoli rabbinici desunti dalle date bibliche che noi ignoriamo, ma che non sfuggono mai a un rabbino, non è un cinnazzo preso dal padre che lo scorre a modo con un pezzo di lazzo e che lo lega, no, è un uomo con, davanti a un vecchietto, insomma, non fosse nel pieno delle forze, quanti anni aveva Abramo, che si lascia volontariamente legare. Aveva 37 anni secondo la Torah, cioè secondo i dati presenti del Pentateuco. Aveva 37 anni, pertanto l'amore di Abramo per lui si moltiplicava sempre più quando Dio gli comandava di immolarlo lui stesso con le sue mani. Quanto a quest'amore, non c'è cosa al mondo che possa superarlo. Eppure Abramo, in virtù del fatto che era perfetto nella fede, pur provando un eccesso di amore per Isacco, riconobbe che era giusto che prevalesse su di tale amore quello per il Signore, benedetto gli sia. Anzi, per la intensità immensa dell'eccesso di questo amore che Abramo aveva per il nome del Benedetto, fu poca cosa ai suoi occhi l'amore per Isacco, ed egli accettò di immolarlo. Ecco quello che è presente nel cuore di Abramo, che perciò adempie perfettamente il cuore della Torah, che è lo Shema Israele. Amare Dio con tutto quanto il cuore, l'anima e le forze. Questo tema dello Shema più volte è richiamato nei testi. Abramo è colui che perfettamente proclama l'unico Dio, ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno solo, come lo proclama? Con un amore perfetto nei confronti di Lui. Ed è per questo che Abramo appare nella tradizione come colui che, per così dire, giustifica il fatto stesso della creazione dell'uomo. Sapete che più volte i Midrashim si soffermano sul fatto che quando gli angeli videro che Dio creava l'uomo, ebbero da ridire. Ebbene ragione, perché sapevano bene che l'uomo avrebbe questo peccato portato nel mondo alla maledizione. L'uomo è un essere contraddittorio, ben lo sappiamo, il suo cuore è molto facile a essere ingannato. Come può Dio fidarsi dell'uomo? Come può crearlo a sua immagine e a somiglianza, eleggendolo come partner nell'opera della creazione? Abramo, lui solo per primo, dà per così dire ragione a Dio. E ci sono dei testi bellissimi e commoventi nei quali gli angeli ora dicono, ammettono di aver sbagliato. È vero, Signore, non hai sbagliato. Effettivamente Abramo giustifica la creazione dell'umanità. Tu gli hai chiesto l'impossibile e lui, in un atto di fede assoluta, irrazionale perfino, dettata da un amore folle e travolgente, a sua volta per così dire irrazionale, senza alcun contraccambio da parte tua, un amore gratuito perché tu gli stavi togliendo quello che tu gli hai dato, lui ti ha detto sì. E in questo modo allora Abramo appare come un essere superiore agli angeli. Il suo servizio precede il servizio angelico. Nella sua infermità, che è la nostra, nella sua debolezza, che è sicuramente la nostra, Abramo, e non gli angeli, diventa il campione di Dio del mondo, il suo cavaliere, per così dire, della fede, di nuovo Kierkegaard, il suo paladino, il suo partner, l'uomo, la creatura che egli ha eletto per realizzare nel mondo, non un angelo, ma questo uomo, e noi quindi, se seguiamo la via di Abramo, il suo disegno di salvezza. Il secondo punto che abbiamo riscontrato essere presente, e che è anch'esso decisivo naturalmente, è quella della verità di questo sacrificio. Vediamo un po' che testi leggere. Ad esempio, ne avevo individuati due, ne leggiamo soltanto uno, a pagina 172 e seguenti, oppure no, scegliamo il secondo, coraggio, scegliamo il secondo, ma no, va bene questo, pagina 172, ecco qua. Disse Abramo: Dio provvederà per sé l'agnello per l'olocausto, figlio mio, e andarono tutti e due insieme. Due volte è detto nel testo e andarono tutti e due insieme. Secondo il Midrash non ci può essere nessuna ripetizione nella Torah. L'uomo quando parla, parla come può, ma Dio quando parla è assolutamente esatto. Quindi se la seconda volta dice andarono tutti e due insieme, cosa dice il testo? Dice che nella seconda volta, occasione, Isacco capì benissimo che la vittima era lui. Sebbene Abramo svelasse allora ad Isacco che lo conduceva ad essere immolato, quello accolse le parole del santo con gioia. Per questo è detto, andarono tutti e due insieme. Andarono tutti e due insieme, questo per legare, quello per essere legato, questo per immolare, quello per essere immolato. Andarono tutti e due insieme, disse Abramo ad Isacco, Dio provvederà per sé l'agnello per l'olocausto, figlio mio, ma in caso contrario sarai tu il sacrificio. E nonostante ciò, andarono tutti e due insieme. Sebbene infatti il padre gli avesse parlato così, non vi fu discordia tra di loro, ma come questi gioiva di offrire, così l'altro gioiva di essere offerto. Abramo gioiva di legare, Isacco gioiva di essere legato, Abramo gioiva di immolare, Isacco gioiva di essere immolato. Abramo lo teneva per mano e andarono come un solo uomo. Questi testi e tanti altri sono davvero impressionanti, ed è tutto evidente che in una lettura cristiana emerge il carattere volontario del sacrificio, che perciò ben giustifica l'interpretazione patristica e nostra di Isacco come prefigurazione del sacrificio di Cristo. Questo è un dato comune a tutta la tradizione, non c'è testo direi che la contraddica. Isacco si offre volontariamente e deliberatamente alla morte per il suo Signore. Questo è un dato decisivo. E veniamo all'ultima parte, che forse quella più presente nella tradizione, e cioè il carattere salvifico dell'offerta che qui si compie. E cioè troviamo per esempio a pagina 141. Qui leggiamo un paio di testi, a pagina 141. Allora, siamo giunti alla conclusione del testo, secondo il commento che adesso leggo, e che poi è tratto dal Targume. Il Targume è di questo sono grato a Giovanni Renzi, che conosce benissimo l'aramaico, lui, io no, la traduzione lui me l'ha fornita e io letteralmente l'ho presa, insomma l'ho controllata fino a un certo punto, perché c'era poco da fidarsi, il mio aramaico è troppo modesto per potermi così per poter proporre delle correzioni. L'aramaico è una lingua simile dall'ebraico e dalla lingua dei targumim, cioè delle antiche versioni parafrasi del testo ebraico. Il targum ha nel mondo ebraico una rilevanza davvero enorme e venerato addirittura. E qui troviamo il tema della preghiera, che ho scelto anche nella copertina del testo stesso, tratta dalle catacombe di San Callisto. Abramo e Isacco che con le mani alzate pregano. Siamo in qualche modo al vertice del racconto del sacrificio. Dio è intervenuto, promette a Dio, ad Abramo, la benedizione, e Abramo compie una preghiera che più che mai lo qualifica come il mediatore della grazia, l'intercessore per Israele in tutto il corso della sua storia. Abramo servì e pregò nel nome della parola del Signore e disse: per favore, per la misericordia, dal cospetto del Signore, tutto è rivelato e conosciuto al tuo cospetto, che non c'è stato dubbio nel mio cuore nel tempo precedente, quando mi hai detto di sacrificare mio figlio Isacco per farlo polvere e cenere al tuo cospetto. Ma subito mi sono alzato presto al mattino e ho fatto presto la tua parola con gioia e ho adempiuto la tua sentenza. E ora, quando i miei figli stanno nell'ora della tribolazione, tu ricorda il legamento di Isacco, loro padre, ascolta la voce delle loro preghiere, rispondi a loro e salvali da ogni tribolazione, perché dicano le generazioni che sorgeranno dopo di lui sul monte del santuario del Signore, dove Abramo ha sacrificato suo figlio Isacco. Su questo monte si è rivelata sopra di lui la dimora del Signore. Questa grande preghiera di intercessione, per certi aspetti, come appare poi anche dalla nota, appare come il vertice dell'evento della Gedà. La preghiera di Abramo sarà una preghiera assolutamente esaudita, anche perché Dio si è impegnato con giuramento addirittura a salvare Israele. E questo tema è completamente presente, assolutamente ricorrente nella tradizione. Israele vive nella zikaron, no? Nella memoria memoriale, attualizzante, dell'evento salvifico della Chedà, che è fonte di salvezza in tutto il corso della sua storia, fino addirittura alla risurrezione dei morti. Pagina 164. Questo è un testo che non si può leggere assolutamente, è preso, pagina 164, dall'antico e molto prezioso volume di Don Umberto, il primo in assoluto, la traduzione in italiano del Midrash sul canto del mare, pubblicato tanti anni fa da Città Nuova. Mentre stavano camminando per via, allora abbiamo Abramo e Isacco che vanno verso Monte Moria, Satana si fece incontro ad Abramo e gli disse: dove vai? E rispose: a pregare. Gli disse: e chi va a pregare, chi bisogno ha di portare legna sulle spalle e in mano fuoco e coltello? E aggiunse: poveretto, forse io non ero là quando il tentatore ti disse: prendi, ti prego, tuo figlio, il tuo unigento, quello che ami, Isacco, e offrilo in olocausto? È un vecchio come te? Dovrebbe fare perire un figlio caro ed eletto come questo che il santo ti ha dato all'età di 100 anni? Qui e anche altrove entra in ballo, per così, entra in scena come in un'opera teatrale, per così dire, in un dramma teatrale, una pièce che ci affascina, il Satana. Perché? Beh, certamente il testo risente del libro di Giobbe, e molto spesso infatti Giobbe e la Chedà e Abramo sono tra di loro accostati. Il tema è quello della tentazione, evidentemente. C'è il Satana in Genesi 22? Se lo leggiamo in modo, per così dire, banale, assolutamente no, non è mai nominato. Ma per chi legge il testo nella fede, il Satana ci deve necessariamente essere. Perché la prova alla quale Abramo è fatto e soggetto è la prova che ricapitola tutte le prove precedenti, sono 10 secondo la tradizione rabbinica, e dal momento che il suo sì determina una sconfitta irreparabile per le schiere del nemico, è del tutto evidente che il Satana a più riprese, in tante forme e in tanti modi, deve necessariamente cercare di interrompere assolutamente che si compie la Chedà. E lo fa a tanti livelli, in tanti modi. Per ragioni di tempo leggiamo questo testo, ma anche altri sono estremamente significativi. Ma cosa fa il Satana? Addirittura, attribuisce a se stesso l'ordine di sacrificare Isacco, il che è, in termini razionali, del tutto corrispondente a quello che appunto ci sembra essere dettato dalla nostra razionalità. Come puoi pensare che Dio ti dica di ammazzare tuo figlio? È il figlio della promessa? Poveretto, non sai che fu il tentatore a dirti questo, osservate, no? È in qualche modo l'apice della prova, è il Satana che insinua in Abramo l'idea che la tentazione provenga dal diavolo e che perciò si deve assolutamente fermare. Gli rispose Abramo: non il tentatore, ma il santo, benedetto gli sia, mi ha detto: prenditi, prego, tuo figlio, il tuo unigenito, quello che ami, Isacco, e offrilo in olocausto. Gli disse il Satana: cita le scritture, dove avviene ancora, ricordate, non è parlo famosissimo, delle tentazioni di Cristo, no? Il Satana è capace di citare anche la scrittura. Sono dunque tenuti in conto di stoltezza il tuo timore, la tua speranza e l'integrità della tua via? La scrittura afferma che il giusto da Dio è premiato. Come puoi tu sconfessare la parola di Dio? Non chiedetevi come mai Satana citi la scrittura ad Abramo quando non c'era ancora la scrittura. È evidente per un rabbino che Abramo conosceva perfettamente la Torah, la Mishnah, il Talmud, insomma tutto quanto, no? Perché era, frequentava una yeshiva di Mea Sharim, eccetera eccetera, questo è del tutto ovvio. Gli rispose Abramo, di nuovo cita la scrittura, impressionante, no? Il riferimento anche cristologico: quale innocente è mai perito, e quando mai uomini retti furono distrutti? La scrittura è l'arma contro il diavolo. Quando il Satana vide che Abramo non ascoltava le sue parole, gli disse: sappi Abramo, io ti dico che secondo la norma di Mosè tu farai l'olocausto e non di Isacco, e pronuncia appunto la happy end. Quindi di fatto distrugge la prova, evidentemente, no? Guarda, ti posso assicurare, vai tranquillo, insomma, finirà benissimo. Gli rispose Abramo: questa è la punizione del menzognero. Perfino quando dice la verità non gli si dà ascolto. Io dunque a te non credo, ma il santo, benedetto egli sia, farà quanto è buono ai suoi occhi. Di nuovo stupendo, no? Anche Giovanni 8,44 è definito il diavolo il padre della menzogna. Certe assonanze sono evidenti, insomma, perché è il mondo della scrittura che ci qua ci viene presentato. Quindi Abramo segue. Attenzione, qui siamo davanti a una lettura che ci potrebbe sembrare di carattere massimalista del testo, è in realtà l'unica lettura teologicamente corretta. Se noi diciamo che il testo è un testo capitale della scrittura, non può non esserci presente anche l'altra parte, come la chiamano gli autori della Kabbalah, cioè il diavolo. Così come il diavolo è ben evidentemente presente quando noi siamo nella prova, proprio per il fatto che in questo momento tutti gli ordini degli esseri sono coinvolti, e per leggere in modo adeguato la Kedah occorre fissare lo sguardo sul mondo dell'invisibile, perché soltanto il mondo dell'invisibile che ci consente di interpretare il segreto della Kedah, e io direi anche il segreto della nostra vita di credente. Satana va a mettersi di fronte ad Isacco e prende la forma di un giovane come lui. Gli chiede: dove vai? Gli risponde: a studiare la Torah. E Satana ancora: da vivo o da morto? Risponde: c'è qualcuno che studia la Torah dopo la sua morte? Ma Satana: o figlio di una sventurata, come mai è così tarda la tua mente da non sapere che tuo padre per questa via ti conduce all'immolazione? Isacco replicò: anche io lo so, ma poiché la mia anima è consegnata in mano al santo, benedetto egli sia, e in mano al padre mio, tutto quello che gli piacerà di fare lo faccia. Di nuovo direi la suprema attestazione, no? Della fedeltà, del desiderio di Isacco di adempiere in modo del tutto volontario il comando, la volontà del Signore. Ancora, disse il Satana ad Abramo, che è stupendo: un uomo importante come te potrà mai fare una cosa simile? Ecco, sei tu che fai entrare le creature sotto le ali della Shekinah, cioè conduci gli idolatri a Dio. Se tu uccidi tuo figlio, tutti si allontaneranno da te e ti chiameranno assassino. Gli rispose: io non ascolto al tuo consiglio. Stupendo. Tante cose tu hai fatto di bene, Abramo, ne puoi fare ancora. Quali azioni pastoralmente significative hai compiuto nella tua vita? Secondo la tradizione, Genesi 18, Dio conduceva i viandanti sotto le ali della sua tenda, li invitava a mangiare e poi recitava, ovviamente, le benedizioni rabbiniche di ringraziamento al pasto appena fatto. E la gente smetteva di adorare le divinità astrali o giù di lì e si faceva circoncidere e tutti quanti diventavano ebrei. Questa è la tradizione rabbinica. Vuoi tu smettere di fare una cosa del genere? Guarda che la stampa parlerà male di te, naturalmente, no? Il consenso sociale verrà meno. Cosa diranno dell'uomo di Dio quando ha ammazzato il suo figlio? E lui: io non do ascolto al tuo consiglio. Questa è grandissima sapienza, accidente. Disse Satana ad Abramo: non sei tu colui che a tutti i grandi del mondo temono unanimi e da cui prendono consiglio? Se farai una tal cosa, tutti ti lasceranno solo, ritorna in te. Ma egli non diede ascolto al suo consiglio. Il consenso sociale, no? La volontà di apparire come l'uomo che addirittura si impone ai potenti. Tentazione ovviamente ovvia per la Chiesa e per ciascuno di noi. In nome di Dio, si intende, eccetera. No, io non do ascolto al suo consiglio. Dio mi ha chiamato, la sua vocazione non ammette un'altra risposta che non sia quella dell'obbedienza, che viene dalla fede e che è determinata dall'amore. Disse Satana ad Abramo: vecchio, non è forse vero che il figlio che tu vuoi immolare ti assomiglia, è stato creato a tua immagine, e tu intendi trafiggerlo con un coltello? Ma tu hai certo qualcuno che può trafiggerlo con un coltello, ritorna in te. Ma egli non diede ascolto al suo consiglio, perlomeno farlo ammazzare ad un altro, no? Egli non diede ascolto al suo consiglio. Fino a tal punto, il Satana tentò di sviarlo, ma non riuscì a distoglierlo dal timore del suo Dio. Perché? Perché Abramo sa nel suo intimo, ed è per questo che il padre nella fede, che l'unica opera che veramente dà gloria a Dio e che veramente porta nel mondo il suo regno è l'obbedienza. Non il volontarismo, non i doni che devi rendere a Dio nel momento in cui Lui te lo chiede, non i tuoi carismi, non le tue facoltà, ma un'obbedienza che addirittura distrugge quello, apparentemente, quello che Dio stesso ti ha donato, perché c'è un bene più grande, un unico bene che davvero sconfigge il Satana, ed è il dire di sì a Dio nel paradosso della fede, nel paradosso della fede. Pagina 188. Isacco muore o non muore? È davvero sacrificato o non è davvero sacrificato? Molti testi rabbinici sostengono che Abramo davvero uccise il figlio e che Isacco è veramente morto, il che significa che dopo è veramente risorto. Ogni applicazione cristologica è talmente ovvia che non torna anche a farla, evidentemente, ma è impressionante. Rimaniamo comunque aderenti alla tradizione ebraica, senza fare un'immediata trasposizione alla lettura, che ovviamente per noi più che mai è legittima, no? Nel senso, in termini appunto cristologici. Quando la spada giunse sul collo di Isacco, la sua anima si dipartì e uscì da lui. Quando però il santo fece udire la sua voce di mezzo ai due cherubini e disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo, non fargli nulla, la sua anima ritornò nel suo corpo. Abramo lo slegò ed egli stette ritto in piedi. Allora Isacco conobbe che i morti in futuro risorgeranno in questo modo. Aprì la bocca e disse, e queste ovviamente sono le 18 benedizioni, perché è ovvio che è la preghiera più importante della liturgia ebraica, Baruch Adonai Adonai Mechayeh Mechayam Betim, benedetto sei tu che risusciti i morti, che è forse la benedizione più importante, no? Del rito ebraico e delle preghiere. Non solo, ma è per merito di Isacco, il quale offrì se stesso sull'altare, che il santo farà risorgere i morti. E detto infatti, allora, la stessa risurrezione dei morti, che ovviamente rappresenta l'apice della speranza di Israele, secondo questo testo, ma anche altri, tale speranza si fonda sul sacrificio di Isacco. Isacco risorge dai morti, ma nel momento stesso in cui lui è redento, lui è già profeticamente redenta tutta quanta l'assemblea di Israele. Ed è perché lui si è offerto a Dio e Dio l'ha fatto morire e risorgere, è in virtù della sua libera offerta che addirittura il Satana verrà distrutto nella potenza della morte di cui lui è il sovrano nell'atto della risurrezione. Perfino la risurrezione dei morti, quindi l'apice, il compendio, il termine dell'opera salvifica di Dio è totalmente ricondotta all'evento della Kedah. Ed anche per questo, scusate, che ho provato a lavorare per qualche anno su questi testi, perché evidentemente qui troviamo tutta quanta la speranza di Israele e in qualche modo è già racchiusa la nostra speranza cristiana. Isacco risorge, questo è il segno, il pegno, la garanzia suprema della risurrezione di tutti gli uomini dal grande male, dal tremendo male che per appunto è la morte. Allora, Ho ancora 5 minuti, uno lo rubo, ce la farò, mica tanto, ma insomma. In questi 5 minuti, prima di darvi la parola naturalmente, volevo dire, enunciare ancora così alcuni aspetti conclusivi di questo rapidissimo viaggio nel mondo dell'interpretazione ebraica. E certo, abbiamo visto che l'itinerario di Abramo e di Isacco, di entrambi, sono ora a pagina 208, è un itinerario che li ha condotti attraverso la notte della fede a una esperienza nuova di Dio. Sul Monte Moria Dio davvero appare e parla attraverso l'angelo ad Abramo e anche ad Isacco. La tradizione ebraica su questo è molto ma molto significativa. Quello che avviene in qualche modo è simile a quello che avviene anche a Giobbe, come viene narrato al termine del suo magnifico libro, quando Dio gli si manifesta faccia a faccia e, come dice egli stesso, lo conosce in modo nuovo, non per sentito dire, ma lo vede. Subito il santo, dicono così i testi rabbinici, aprì allora il firmamento e il cielo inferiore e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, eccetera. Aprì il cielo inferiore. Cosa vuol dire? Vuol dire che la ricompensa di Abramo, data ad Abramo e Isacco, è quella che esprime il sogno dell'uomo della Bibbia, che è il nostro sogno. Non avere cose, neppure avere dei doni di Dio, ma in qualche modo, lo dico in maniera un po', che si potrebbe sembrare quasi blasfema, avere Dio. Vedere Dio è possibile, no per l'uomo, secondo Mosè, perché chi vede Dio muore, ma al termine di questo itinerario di fede, Dio squarcia i cieli e fissa i suoi occhi sugli occhi di Abramo o sugli occhi di Isacco, secondo il Targum, di entrambi, possiamo dire. Ora Abramo e Isacco vedono Dio e Dio fissa i suoi occhi su di loro. Questo è il termine dell'esperienza della fede, la visione. Un incontro nuovo con Dio, un incontro che non è descrivibile se non da parte di chi, attraversando la notte terribile della fede, senza sconti, come Abramo ed Isacco, morendo perfino, perché entrambi in definitiva sono morti sul Monte Moria, ora letteralmente vedono Dio. Questo è, credo, la descrizione perfetta dell'itinerario della fede, per un ebreo, ma io direi più che mai per un cristiano. Pagina 281. Chissà cos'è, l'ho dimenticato. Allora, l'ultimo testo. Dunque, semmai lo leggo soltanto in parte. Del Rebbe di Lubavitch, morto nel 1994. Questo l'ho scaricato in inglese da internet, perché in ebraico non lo possedevo. Questo grande maestro contemporaneo, appena morto, addirittura è stato considerato una figura messianica. E penso che qualcuno di voi abbia visto a Gerusalemme dei manifesti in cui si invoca il suo ritorno, perché è morto, e l'hanno considerato il Messia, letteralmente. Tanto che però non è risorto, possiamo come cristiani stare sicuri nella nostra fede cristologica, per così dire, insomma. Resta poi il fatto che, anche se forse avevo un io, forse un pochino troppo pronunciato, per così dire, ed era il capo indiscusso, il grande rebbe della setta dei Lubavitch, qua dice qualcosa di straordinario. E quindi, anche se Michela ora si arrabbierà con me, io adesso il testo ve lo leggo. Abramo fu il pioniere del sacrificio del sé, dell'io. Il primo esempio del vero sacrificio del sé in tutta la storia fu il legamento di Isacco. Infatti, il sacrificio del sé non equivale a quello della propria vita. Vi è un mondo di differenza tra i due. La storia umana include molti capitoli di sacrificio eroico. Ogni generazione e società ha i suoi martiri per una varietà di ragioni. Tuttavia, in tutti i casi possibili, il martire sacrifica la sua vita, ma non il suo sé. Invero, egli sacrifica la sua vita fisica per amore del suo sé. In definitiva, quello che egli compie è un atto rivolto a sé, alle sue convinzioni, alle sue doti spirituali. Egoista in termini positivi, d'accordo. Abramo era un uomo con una missione per la quale egli sacrificò ogni cosa, una missione più importante per lui della sua stessa vita. Per molti anni avevo agonizzato per il fatto che non vi era un erede per questa missione, poi miracolosamente venne la promessa divina: all'età di 100 anni egli avrebbe avuto un figlio dal quale avrebbe avuto origine il popolo di Israele. Tu lo chiamerai Isacco, disse Dio, e io stabilirò il mio patto con lui. E poi Dio gli disse di distruggerlo tutto. Quando Abramo legò Isacco sull'altare, non fu per servire una qualsiasi chiamata o una causa. Infatti ciò contraddiceva ogni cosa in cui egli aveva creduto e aveva insegnato, ogni cosa per la quale aveva sacrificato la sua vita, ogni cosa che gli aveva detto Dio stesso. Non poteva vedere alcuna ragione, alcun proposito in quest'atto. Ogni aspetto del suo sé gridò contro di ciò, il suo sé materiale, il suo sé spirituale, il suo sé trascendente e altruistico, però lo fece. Perché? Perché Dio glielo aveva detto. Abramo fu il pioniere del sacrificio del sé. Prima di Abramo il sé era un territorio inviolabile. Si potevano illuminare le proprietà del sé, anche ampliarle, sublimarle, ma non si poteva soppiantarlo. Come potrebbe un uomo essere motivato ad annichilire il proprio sé? L'istinto di preservare e accrescere il proprio sé è la sorgente, l'obiettivo di ogni impulso e desiderio della creatura. Tuttavia, Abramo fece l'impossibile. Egli sacrificò il suo sé per amore di qualcosa che andava oltre la sfera della più trascendente dell'identità. Quando egli legò Isacco sull'altare, la voce celeste proclamò: ora io so che tu temi Dio. Ora io so che la volontà di Dio soppianta i tuoi istinti più basici. Ora io so che tutte le tue opere, incluse quelle che potrebbero essere spiegate come motivate dall'amore del sé, sono in essenza guidate dal desiderio di servire il tuo creatore. Ora io so che la tua vita intera era in sostanza veramente priva di amore del sé. Così, quando parliamo della chetà, parliamo anche di coloro che hanno camminato lungo il sentiero indicato da questa grande opera, delle innumerevoli migliaia di coloro che morirono per il credo di Abramo, dei molti milioni che vissero per amore di esso. I loro sacrifici, grandi, piccoli, catastrofici e quotidiani, possono in superficie apparire come la conseguenza delle loro personali convinzioni e aspirazioni, raccomandabili e straordinarie, ma che sono solo il compimento dell'identità di un'anima individuale. Però la Chedà ha mostrato che esse sono molto più di questo, poiché Abramo tramandò ai suoi discendenti l'essenza della ebraicità, che al cuore dell'essere stesso di ciascuno riposi non il sé, ma la dedizione al Creatore, e che infine ogni scelta e atto personale sia espressione della scintilla divina interiore. Questa offerta del sé, anche spirituale, potremmo dire soprattutto spirituale, dei doni stessi che Dio ci ha dato, della nostra personalità spirituale, consente ad Abramo di acquisire la vera somiglianza con Dio, di risvegliare in termini cassidici la scintilla divina presente in lui e di additare a noi una via, che è la via dell'obbedienza e della fede, e la via che ci rende nel nostro nulla, nella nostra estrema fragilità, campioni di Dio nel mondo, strumenti del suo agire nella storia, fonte e sorgente, noi aggiungiamo ovviamente in Cristo, dell'avvento del suo regno per tutte le generazioni.
Vuole fare delle domande, le può fare qui tramite sia online o anche qui in presenza, magari viene più vicino così sentono anche.
Grazie, davvero grazie, perché ha risvegliato in me un senso profondo della vera obbedienza. La ringrazio di cuore.
Posso intervenire online?
Sì.
Sì, volevo dire, se è vero che Isacco è il tipo di Cristo, viene volato, è anche vero dire che Abramo è il tipo di Dio, di Dio Padre?
Beh, naturalmente nella letteratura cristiana del tutto legittima e assolutamente vera, sì, Dio non ha risparmiato il suo figlio ma l'ha consegnato per tutti noi, capitolo 8 della lettera ai Romani, no? E quindi in questo amore folle di Abramo, che addirittura per amore consegna il figlio, è adombrato profeticamente, questo l'abbiamo sempre affermato ed è del tutto legittimo, la rivelazione piena del cuore di Dio che per amore nostro consegna il figlio amato, l'eletto, per la salvezza del mondo. Questo sicuramente resta. Ovvio che un rabbino non potrebbe mai dire questo, però anche è vero che quello che abbiamo letto certamente non lo smentisce.
Buonasera. Vivo sempre questo brano un po' in modo provocatorio. Vorrei chiedere due cose. Se negli studi rabbinici, oltre al fatto di aver esaminato la figura di Abramo e nulla lui dice, nulla si sa dei suoi pensieri, mi sono domandata spesso che cosa ha detto Isacco dentro di sé, cosa ha pensato. E poi lei ha detto anche che in alcuni casi si pensa che il sacrificio di Isacco sia avvenuto veramente. E in questo caso lui era l'unico figlio di Abramo, come ha potuto verificarsi la discendenza? Grazie.
Beh, di per sé secondo il testo all'ultimo momento avviene una sostituzione naturalmente, ma il fatto stesso che si arrivi a dire non raramente che Isacco davvero muore, davvero risorge, sta a indicare il carattere del tutto effettivo del sacrificio. Guardi, il Signore è affermato in decine e decine e decine e decine di testi, al punto tale che si afferma nella tradizione rabbinica che perfino il rituale dei sacrifici, che per Israele era il massimo ed è tuttora idealmente il massimo, perché nella preghiera quotidiana di Israele ogni mattina un'intera sezione è dedicata al ricordo dei sacrifici nel Tempio che ottenevano il perdono dei peccati, e si prega mille volte ogni giorno che Dio ricostruisca il Tempio. Bene, tutto il rituale dei sacrifici, che è un rituale di grazia per Israele, questo lo dice il libro del Levitico, non è un'invenzione ebraica, evidentemente è radicato sul sacrificio di Isacco. È quel sacrificio che dà origine all'offerta degli agnelli quotidiani, Tamid, no? Le due offerte, quella del mattino e quella della sera. E questo è costantemente affermato per dire che fu effettivo e vero sacrificio, e che di fatto da quel sacrificio sgorga tutta quanta la benedizione per Israele. Ma poi anche altro. Non ho parlato per esempio del fatto che nella tradizione ebraica questo sacrificio include in sé tutti i sacrifici di ebrei morti per la santificazione del nome di Dio. In particolare ci sono alcune pagine che non ho letto per ragione di tempo. Mio amore Dio, stiamo curando l'edizione miracolosamente, si potrebbe dire, perché ormai pubblicare in Italia è qualcosa che di piuttosto complesso, di omelie a nostro avviso bellissime di un autore ebreo rinchiuso nel ghetto di Varsavia, una voce della Shoah che è una delle più importanti secondo noi, perché è una voce diretta, una testimonianza di un uomo che predicava al suo popolo nell'atto della sua immolazione. E gli afferma nelle sue omelie ritrovate dopo alla fine della guerra che in Isacco è racchiusa poi tutta la morte di coloro che moriranno, come capitava allora, per il nome di Dio, e che in qualche modo la Akedah è soltanto l'inizio, il proemio di quell'offerta, perché Isacco all'ultimo istante la scampa secondo il testo, ma in realtà i suoi figli non moriranno effettivamente, e quindi il loro sacrificio, che si compie negli anni del nazismo ma anche prima nelle crociate, in altri eventi storici terribili, sono tutti racchiusi quelle morti, tutti racchiusi quei sacrifici nell'offerta di Isacco. Quindi da ogni punto di vista, sia in termini di grazia che viene da Dio con riferimento ai sacrifici descritti prevalentemente nel Levitico, sia in ambito storico esistenziale per quello che riguarda la storia di Israele, spesso, non sempre, ma spesso una storia di morte, tutto è ricondotto esplicitamente al sacrificio di Isacco e alla sua offerta. Quanto al fatto che Isacco dica qualcosa, nel testo non dice quasi nulla, fa una domanda rivolta ad Abramo, ma vede, questo è esattamente l'intento degli autori ebrei, scavare nel testo. A loro dire è impossibile pensare il contrario di quello che loro dicono, un po' perché gli ebrei sono convinti, evidentemente questo è un fatto piuttosto storico, ma direi storicamente accertato, che l'umiltà non è sempre loro forte, ma in ogni caso è del tutto ovvio per loro che scavando nel testo e leggendo in un'ottica di fede, Isacco senza alcun dubbio si offrì volontariamente, e nel suo cuore erano presenti non pensieri di rivolta, ma pensieri di amore e di riconoscenza, ed è per questo che Isacco diventa il campione dell'ebreo che accetta deliberatamente per la santificazione del nome di Dio di offrirsi ai suoi carnefici e di offrire deliberatamente la sua esistenza, la sua vita stessa, il suo sangue per il suo Signore, per la salvezza del suo popolo.
La ringrazio, grazie mille.
Vengo qui così mi sentono. Ecco, io in realtà volevo tirare fuori quello che ha appena detto, quindi la domanda non la faccio perché è tirato fuori, però cioè la faccio a metà, diciamo. Che all'inizio abbiamo detto che appunto questo la Kedà è commentatissima in 2000 anni di storia. Ecco, io pensavo forse proprio perché c'è un legame effettivo poi con la storia di Israele, quindi la vicenda reale storica anche da Rabbi Akiva che ha citato fino, a, fino agli ultimi, no?
Ah, ah sì, beh, perfetto, grazie davvero. Certo, il racconto di Rabbi Akiva tante volte l'ho ripreso in questo testo ed è continuamente ripreso anche da quel Rebbe a cui facevo riferimento di Varsavia. Rabbi Akiva, secondo il Talmud, è il più grande maestro, no, del secondo secolo e viene torturato a morte dai romani quando giungeva l'ora della recita della dello Shema Israele. Il racconto talmudico è davvero toccante perché egli viene torturato a morte in quanto aveva riconosciuto un messia che poi è un falso messia, ma insomma viene torturato a morte proprio e muore prolungando la parola unico Shema Israele Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad, ascolta Israele il Signore nostro Dio, il Signore è uno, e dimostra quindi che l'amore per Dio con tutto quanto il cuore, l'anima e le forze è tutto tranne che un amore romantico, no? Non c'è nulla di sentimentalismo, per così dire, nel mondo biblico, c'è anche sentimento veramente, no? Su questo non c'è dubbio, e tante volte questi testi manifestano anche l'attenzione al sentimento di Sara, per esempio, che piange per suo figlio. Sara stessa muore quando il diavolo e Satana le appare e dice tuo figlio proprio niente, Abramo te l'ha preso e lo vuole immolare, e lei muore ma nell'atto stesso della sua morte glorifica Dio perché vuole che si compia la sua volontà. È stupendo, eh? La nostra madre Sara, come troviamo la scritta sulla sua tomba a Hebron, in mano Sara, nostra madre Sara, anche lei muore, no? Nel momento della Kedah, quindi muore Abramo in un certo senso, muore Sara, muore Isacco, tutta la famiglia è coinvolta in questa morte, e questo è l'adempimento supremo dello Shema Israele. Amare Dio con tutto quanto il cuore, l'anima e le forze vuol dire amare Dio dando la vita per Lui. A termini storici, il primo grande popolo, se così vogliamo definirlo, in Europa occidentale, venne tragicamente in concomitanza con la prima crociata, quando bandi di falsi crociati, non era l'esercito dei baroni, non che fossero degli stinchi di santi quelli là, che poi a Gerusalemme hanno accoppato tutti quanti, ma insomma comunque dei briganti che li seguivano misero le comunità di Worms, Mainz e altre città della Renania davanti alla scelta o battesimo o morte, contro il parere dei vescovi si intende e anche dei principi, e molti scelsero la morte, ma molte cronache testimoniano che effettivamente morirono applicando sé il racconto di Genesi 22. Questo è storicamente certo. Quello che invece sia avvenuto nei lagri, nei campi della morte, soltanto Dio lo sa. Qui davvero si entra nel mistero della coscienza delle vittime nell'atomo supremo della loro vita. Ma è vero che nel 1996 sono nate anche delle liriche religiose applicando ai martiri di quelle comunità purtroppo uccise da battezzati esattamente il racconto di Genesi 22. Questo è storicamente certo.
Mi sembra di poter dire che nell'interpretazione cristiana Isacco sia un fanciullo, un fanciullo, mentre invece lei ha detto che insomma, l'interpretazione dei rabbini lo vede come un adulto. Ecco, ci può dire quali aspetti della scrittura suffragano questa interpretazione?
Sì. Sì, no, questo è molto semplice, tanto grazie, una domanda a cui si può rispondere. Non è che si possa dire che nella tradizione cristiana sia un fanciullo, siamo noi che ce li immaginiamo come tale, perché quando leggiamo la scrittura, siamo un po' distratti, no? Non così i rabbini, i quali nelle minuzie trovano la ragione d'essere della loro vita. E quindi, facendo un calcolo degli anni, applicato, ci sono vari testi, così varie date, troviamo nella Genesi, noi ammesso che leggiamo pensiamo che tanto se anche non ci fossero poi il mondo, il sole continuerebbe con la sua orbita, mentre per un rabbino ogni aspetto del testo dà insegnamento, è Torah vuol dire insegnamento, e quindi in base ai calcoli effettivamente radicati sul testo Isacco aveva veramente 37 anni. Noi non è che diciamo che fosse un fanciullo, semplicemente non ci pensiamo, ce li immaginiamo così, tradizionalmente, forse anche nella produzione pittorica, insomma. In ogni caso resta il fatto che la lettura rabbinica è di per sé radicata sul testo, su questo non ci piove, e su un'attenzione meticolosa al testo che è tipica dei rabbini. Comunque sia, in ogni caso, se anche Isacco, anziché avere 37 anni, ne avesse avuti 17, quello che è essenziale è che questa interpretazione ci dice, al di là dei suoi aspetti fin troppo letterari, se vogliamo, troppo meticolosi ai nostri occhi, ma non infondati di per sé, ci dice una cosa essenziale, che era consenziente. e questo non soltanto non contraddice la lettura cristiana del testo, ma la radica, la fonda. Se Isacco fosse una vittima inconsapevole, come potremmo vedere in lui la prefigurazione di Cristo? Non esisterebbe, no? È soltanto perché accetta di essere legato e offerto che noi vediamo in lui, come ha detto tutta la tradizione patristica, la profezia dell'autentico figlio, del primo vero, diciamo così, del figlio per eccellenza, chiamiamolo così, del figlio per eccellenza di Abramo, che è Gesù, il Cristo, il figlio di Dio.
Io faccio questa domanda. Noi nella cultura nostra, noi per esempio abbiamo un commento a un libro della scrittura, e certamente questo commento noi ci troviamo di fronte a testi, commenti proprio moderni sulla scrittura. La parola moderno già dice una cosa del nostro tipo di cultura, no? Cioè l'ultimo libro, se fatto bene, di fatto elimina tutti gli altri precedenti, no? E al massimo il tizio, se è onesto, ti cita, non so se è un libro sulla legge dei fisici, ti cita lo Schlier, però di 50 anni, 70 anni fa, ecco. E poi magari cita qualche altro autore, ma non va sotto il Novecento, cioè l'Ottocento, eccetera, no? E questo fenomeno dell'esegesi, della storia anche, dell'esegesi, è un fenomeno tipicamente, diciamo, cristiano, la domanda me la faccio, no? Oppure è un modo culturale, una cultura che ha bisogno di questo tipo di mangiarsi la cultura precedente, no? Allora, dato questo dato che è incontrovertibile, no? Per cui veramente gli studiosi oggi operano in questo modo, io passo invece all'esegesi ebraica e trovo che questa cosa non è proprio così. Basterebbe vedere il Micraot, insomma, no? Ecco. Allora, non è proprio così perché la cultura biblica, chiamiamola così, il nome non è pertinente, biblica ebraica in realtà assorbe tutto, è capace di rivitalizzare tutti gli elementi, no? E quindi arrivo alla domanda, ma i Midrash, no, fanno parte solo della ricerca o fanno parte del testo?
Accidenti, allora. Per quanto agli autori contemporanei, io quello che, scusate, siamo verso la fine, quindi posso esprimere me stesso, no? Le mille attute, insomma. Beh, gli accademici si dividono in due: quelli che si chiedono grandi non lo sono, e quelli che sono grandi, ma anche se forse non lo sanno, e quindi sono umili. Qua due autori li ho citati: Forrate, grande campione dell'esegesi storico, del metodo storico critico, e il vivente Venen, che è un esponente invece dell'approccio narrativo. Entrambi a loro modo fanno riferimento agli autori del passato. Forrate addirittura dice: non sarò mai come grande del passato. Perché lo dice? Perché Forrate, uno dei campioni, dei grandi maestri di un metodo storico critico, che era la scuola quando ero giovane, e che adesso invece è uno dei tanti metodi, pur avendo una rilevanza riconosciuta nella tradizione cattolica. L'approccio narrativo è uno dei nuovi metodi, chiamiamoli così, ma Venene fa riferimento a tanti autori medievali e sposa una tesi che io non amo tanto, ma che certamente è attestata anche in Rashi, no? L'autore più importante del Medioevo. Come a dire che i grandi maestri oggi danno questo senso di libertà, per così dire, e di riappropriazione del mondo classico, dell'esegesi classica, che non c'era forse quando io ero ragazzo, quando imperversavo il metodo, diciamo così, connesso con un approccio qualificato come l'unico, per così dire, quello tipico dell'età che va dall'illuminismo in poi. Quando viene che un esegeta mostra soltanto il suo parere, si radica su di esso, vuol dire che è un tale che vuole fare carriera. E dato che nel mondo accademico non mancano queste persone, potremmo aggiungere una benedizione ebraica: ti ringrazio il Signore perché non mi hai reso un docente universitario. Il rischio c'è sicuramente, il rischio è del lettore soprattutto, il quale lettore dovrebbe capire che deve apprezzare sempre i nuovi studi, ma con discernimento, come poi ci insegnava Dossetti, senza mai sposarne uno, e riconoscendo che la ricerca va sempre avanti e che è tipico della mediocrità presentare le proprie tesi come la tesi che non finirà mai. Per carità, chi ne sa, domani è un altro giorno, per così dire, insomma, è vero che la ricerca va avanti e che va apprezzata, occorre apprezzare in particolare in chi si pone come un nano sulle spalle dei giganti, per usare una famosa metafora medievale, e che si pone con sincerità davanti a un testo che, se poi è la parola di Dio, è sempre in definitiva trascendente rispetto ad ogni interpretazione. Il Midrash pone dei problemi a noi. Certamente è bene conoscere la tradizione ebraica, credo, spero, insomma, e conoscerla per quello che è, cioè attraverso un approccio non naif. Questo ormai è entrato di moda, per così dire, ma l'approccio naif è tipico del cattolico che non studia e non funziona. Bisogna invece studiare ed entrare dentro un mondo usando appieno la testa, sgobbando. Sgobbando, indubbiamente entri in una tradizione gloriosa che arricchisce, io credo, la lettura del testo. Addirittura, secondo Don Giuseppe, che qua ho citato, addirittura noi riscontriamo la presenza di un carisma nella tradizione rabbinica, perché abbiamo visto in questi testi che possono perfino nutrire la nostra fede cristiana in Gesù. Loro non lo sanno, questi autori, perché, per dirla con Paolo, un velo è sui loro occhi, d'accordo, ma i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Questo è la lettera ai Romani, capitolo 11. Noi, accostandoci alla tradizione ebraica, incontriamo un carisma operante nel popolo che rimane il popolo di Dio, un carisma che può, secondo l'insegnamento di Dossetti, nutrire paradossalmente, in un certo senso, più noi che non loro, in un certo senso, perché troviamo nella loro tradizione la presenza di quel Messia che loro rifiutano, ma che rimane misteriosamente sempre legato al suo popolo, perché anzitutto Gesù è e rimane il Messia di Israele. Rimane il problema teologico. Il Midrash, teologicamente, va sempre qualificato, e va detto con molta chiarezza, come parte integrante della Torah orale, cioè della tradizione rabbinica che è fatta risalire al Monte Sinai, non soltanto nelle sue componenti legali, cioè il Talmud, che a sua volta però incorpora anche molte interpretazioni omiletiche, ma anche il Midrash, anche la liturgia. Tutto ciò è ricondotto al Monte Sinai secondo un pensiero essenzialissimo nel giudaismo rabbinico, ma assolutamente non appropriato secondo quello che ci ha insegnato il Signore. Si pensi per esempio a Marco capitolo 7, in cui Gesù ci insegna a distinguere molto nettamente tra la scrittura, la parola rivelata, e la tradizione degli antichi. Il Midrash è a tal punto autorevole nella tradizione rabbinica che è considerato connesso in modo inestricabile, per così dire, con quello che noi definiamo Antico Testamento, che per loro è semplicemente la scrittura. Nel mondo ebraico, Torah e Talmud, Torah e tradizione rabbinica, vanno rigorosamente ensemble, e non si può leggere la Torah senza la tradizione, e naturalmente la tradizione senza la Torah scritta, a tal punto che quello che dice un maestro, rabbino, ordinato come tale, è considerato parte integrante di quello che Dio ha detto a Monte Sinai, e connesso in modo inscindibile con la scrittura. La scrittura è letta quindi secondo la tradizione, e soltanto la tradizione, con la T super maiuscola, ne orienta autorevolmente l'interpretazione. Questo va sempre affermato, perché ci consente di non cadere in un equivoco che potrebbe essere molto grave, quello cioè di pretendere che questa tradizione sia la nostra. Dobbiamo sempre riconoscere che la tradizione rabbinica si è sviluppata, più consapevolmente o meno, si può anche discutere, e ci sono anche nuovi studi interessanti a riguardo, ma ora li lasciamo stare, anche in chiave, se vogliamo, opposta a quella del Nuovo Testamento, no? Non leggiamo l'Antico Testamento alla luce del Nuovo, le lettere agli ebrei, eccetera, alla luce cioè di quello che altri ebrei hanno insegnato in Spirito Santo, mostrandoci che il senso delle scritture è essenzialmente il Cristo nel suo mistero pasquale, anzitutto. Non così i rabbini ritengono che il loro insegnamento debba essere ricondotto alla rivelazione sinaitica, e quindi è del tutto evidente in questo senso che il Midrash distingue, in quanto parte integrante della tradizione rabbinica, che si contrappone di fatto teologicamente alla tradizione apostolica, ed è del tutto evidente che le due tradizioni corrispondono a due mondi spirituali diversi, uniti sì, abbiamo visto, e come direi, ma anche nettamente distinti da chi? Da Gesù, dal Signore, che ci unifica, direi in modo molto evidente, ma in sé ci distingue, perché noi, non loro, lo riconosciamo come l'adempimento delle scritture. Questa chiarezza teologica ci deve sempre essere, perché in caso contrario c'è sempre il rischio che un cristiano giudaizzi, il rischio c'è, o che in qualche modo la sua cristologia sia debole. Mentre per quel che mi riguarda, su questo almeno credo di essere molto chiaro, ma anche mia moglie, a noi poi in fondo l'ebraismo è sempre interessato un sacco, ma per un motivo fondamentale, perché non interessa Gesù Cristo. E dato che Gesù Cristo è connesso nel suo mistero, incidibilmente al suo popolo, viva, credo, anche che qualcuno studi quello che appartiene al suo popolo, ma sempre con riferimento essenziale al Cristo, si intende sperando di compiere lavori corredati anche da un impianto filologico corretto, dal desiderio di rispettare i testi e di non cristianizzarli, ci mancherebbe altro. Vorrei dirvi un'ultima cosa, concludo con una battuta e invece con un testo molto impegnativo, una battuta che questa che non è soltanto una battuta. Questo libro è frutto di un lavoro che sembrava finito malissimo, dedicato a mio nipote appena nato, con un post che veniva pubblicato quando mio figlio, quando mio nipote si sposava o divorziava o non so che cosa, di tutto è successo in questi anni. Questo libro me l'hanno rifiutato 3 editori diversi, cattolici, sostenendo a ragione che nessuno mai l'avrebbe comprato. Poi, in definitiva, quando tutto era perduto, giocando tipo a poker, d'azzardo, ho provato così a giocare al rialzo e a proporlo all'editore più come prestigioso, il Vaticano, no? Voglio dire, insomma. Il signore che allora leggeva il Vaticano, che si chiamava, beh, adesso mi viene in mente, un nome un pochino strano, insomma, allora, l'aveva inizialmente, non mi ha nemmeno risposto alla mia prima domanda, d'accordo? Poi dopo, allora, giocando di iperazzardo, ho scritto a Cardinal Ravasi mandandogli il testo pieno di errori e il Cardinal Ravasi mi ha risposto, perché è un galantuomo, che sì, il testo era interessante, sarebbe stato bello pubblicarlo, ma lui a quel punto l'ho rinviato in Vaticano dicendo che il Cardinal Ravasi desiderava che venisse pubblicato, un piccolo spostamento di natura semantica ma quasi impalpabile, insomma. A quel punto Cesareo si chiamava, fra Cesareo l'accento è significativo, non va messo sulla E e non sulla A, insomma, ma ha risposto immediatamente dopo la voce di Ravasi, pensato un po', dicendo che il libro l'avrebbe proposto al comitato editoriale ma anche ai censori, che dovevano verificare se era corretto il nome della Fides. A quel punto, insomma, di tutto è successo, ma in un modo o in un altro, Covid ha introdotto ogni cosa, a volte ho anche pensato con Umberto Neri, che dobbiamo tantissimissimo come famiglia nella vita, abbia messo una vaga intercessione, perché contro ogni evidenza storica, a un certo punto il Vaticano, che si è pur rivelato una casa editrice molto piccola e non priva di qualche difetto, perché di errori ne facevano anche loro mentre arrivavano le bozze, ma insomma il testo è andato. E paradossalmente ve lo posso anche dire, insomma, questo sembra quasi una battuta, ma è il primo libro di carattere biblico pubblicato dal Vaticano, cioè ha aperto una collana. E quindi, così, scusate, un po' nella vita, quando qualcosa va curiosamente bene, uno la prende anche a ridere. Chi l'avrebbe mai immaginato che la Bibbia arrivasse perfino in Vaticano? Insomma, e attraverso anche. E questo, dato che corrisponde anche a un lavoro fatto per tanti anni alle ginocchia, così, insomma, di Don Giuseppe e di Don Umberto, un pochino, così dice, beh, della vita, guarda un po', insomma, se ne vendono tante, insomma. E vi lascio con un testo che è sconvolgente. Questo testo me l'ha fatto notare una signora che anni fa aveva dei problemi gravissimi, purtroppo accresciuti per una nuova disgrazia familiare, una signora di cui ho seguito la tesina alla scuola di teologia e che mi diceva che questo testo l'aveva confortata, speriamo che la conforti ancora, perché so che ha avuto un'altra prova gravissima della sua vita. Ora, nel testo ebraico c'è una particolarità sfuggita stupidamente al traduttore italiano. Quando Dio chiede ad Abramo di dare il suo figlio, in ebraico c'è un na, prendi ti prego tuo figlio, na, na vuol dire ti prego in ebraico, la CE ignora questo na. Ma questo na sta alla base di tutta quanta l'interpretazione ebraica di Genesi 22 e sta alla base anche della nostra speranza, perché nel momento stesso in cui Dio chiede ad Abramo, e cioè a ciascuno di noi, di fidarsi di lui al di là di ogni evidenza, di percorrere un cammino che è un cammino totalmente di notte, totalmente di contraddizione, sembra dirci, ci dice contemporaneamente, ti supplico, questo vuol dire na, fidati di me, sii tu il mio partner nella mia causa nel mondo, coopera mediante la fede al mio disegno di salvezza, percorrendo la via di Abramo. E allora in questa preghiera noi riscontriamo che nel momento in cui il Signore ci chiede qualcosa che apparentemente lo smentisce in modo più categorico, e penso che chiunque di voi nella vita sappia che questo succede, in quel momento allora forse o senza forse questi testi che abbiamo insieme letto ci possono confortare non soltanto in ordine a una cristologia perfetta ma un po' arida, ma in termini anche esistenziali, perché quando ogni altra luce viene meno, il racconto della Chiesa ci dice che in quel momento Dio ci, per così dire, si prostra ai nostri piedi e ci dice ti prego fidati di me, percorri questa strada, se la percorri dimostrerai nel tuo cammino esistenziale di essere nel mondo il padre del mio disegno di salvezza. E il testo ci insegna, veicolato dalla tradizione rabbinica, che è questa fede dettata, che si esprime nell'obbedienza, a sua volta espressione di amore, questa fede che va di là di ogni possibile razionalità e che corrisponde a quel cavaliere di cui tanto parlava Kierkegaard e di cui tanto parlano questi autori. Questa fede porta il regno di Dio nel mondo, e penso che questo sia, in termini esistenziali, la dimostrazione di come un lavoro di carattere filologico, credo che possa essere di natura non intellettualistica, ma ci possa in qualche modo, credo, spero, insomma, aiutare a sorreggere nel nostro cammino faticoso, ma ci insegna il testo glorioso verso il regno. Grazie.